Il Club della Morte, Giudea e Bolscevismo. Come ho precedentemente esposto nei miei altri due articoli, ossia, il comunismo, altresì noto come bolscevismo, è un trucco ebraico affidabile, un inganno per stabilire il controllo ebraico sulle nazioni gentili che non si adattavano agli scopi della finanza ebraica internazionale. La cosiddetta rivoluzione russa del 1917 non fu per nulla un fenomeno russo, ma al contrario un colpo di Stato ben organizzato ed eseguito dagli ebrei. La prima rivolta guidata dai comunisti del 1905 fu anch'essa opera degli agitatori e dei radicali ebrei che complottavano. Anche questi sono fatti ben assodati, e non delle affermazioni false come vorrebbero farvi credere gli ebrei che mentono. La stampa controllata dagli ebrei, l'industria dei film di Hollywood ed il dominio intellettuale della maggior parte dei paesi occidentali hanno fatto degli sforzi non solo per sminuire il ruolo degli ebrei nel bolscevismo, ma anche per imbiancare le atrocità bolscevicche. Una cospirazione del silenzio sui crimini mostruosi del comunismo continua ancora oggi, mentre noi siamo bersagliati da ogni direzione con propaganda sionista ridicola e senza senso su un impossibile olocausto di 6 milioni di ebrei. I bastardi bugiardi mascherati da giornalisti, professori e storici si sforzano anche di glorificare o rendere romantico il comunismo e gli assassini rivoluzionari marxisti. Questa squallida feccia di imbonitori non solo non critica mai ogni cosa che ha a che fare con il comunismo, ma lo descrive sempre come un sincero e tempestivo esperimento che ha i più grandi vantaggi sociali. Cari camerati, al tempo gli ebrei sostenevano apertamente che la rivoluzione russa fosse loro opera. Erano i finanziatori, i rivoluzionari e l'orda assetata di sangue degli ufficiali della polizia segreta assassina KK, più tardi nota come NKVD, OKO, KGB, eccetera, che erano responsabili di aver liquidato milioni di russi e di europei dell'est. Ora gli ebrei dicono chi? Noi? No, gli ebrei non hanno nulla a che fare con tutto questo. Sei solo un antisemita. Anche quegli ebrei che potrebbero essere ancora vivi e che presero parte ai massacri adesso negano che gli ebrei fossero coinvolti in questi crimini. Anche l'antisemitismo divenne un crimine penale punibile con la morte dopo la rivoluzione del 1917, come vedrete, e gli ebrei adesso sostengono in modo ridicolo di essere stati perseguitati. Anche se le chiese xiane sono state bruciate mentre le sinagoghe sono state lasciate intatte, gli ebrei adesso in maniera folle negano di essere stati protetti. Anche se i preti xiani e le suore furono torturati, sterminati in massa ed obbligati a spazzare le strade, mentre gli ebrei ed i rabbini vivevano nel lusso, gli ebrei adesso sostengono in maniera comica di essere stati vittime del bolscevismo. Questa è la strategia collaudata della vittima, che i criminali ebrei hanno impiegato per millenni per evadere e sfuggire alla giustizia per i loro orrendi crimini. Gli ebrei hanno covato una tremenda ostilità per gli zar russi. Prima di tutto perché erano xiani, e secondo perché gli zar tenevano gli ebrei emarginati e sotto scatto, perché li confinavano nelle loro aree, i cosiddetti pali ebraici, e li respingevano dentro quando uscivano dalle linee. Per queste ragioni, tra le altre, gli ebrei fanatici russi e dell'Europa dell'Est mobilitarono le brigate rivoluzionarie del terrore per deporre ed assassinare gli zar. Nel 1881 lo zar Alessandro II venne assassinato dagli ebrei. L'erede al trono fu lo zar Nicola II, l'obiettivo successivo degli ebrei. La prima insurrezione ispirata al comunismo e talmudica nella Russia xiana ebbe luogo nel 1905, capeggiata dagli ebrei massoni Leon Deutsch, Vladimir Lenin, Leiba Bronstein, alias Leon Trotsky, e la guida e mentore di Trotsky Israel Elfand, alias Alexander Parvus, il multimiliardario finanziere che fu anche consigliere politico dei giovani turchi, ossia i criptoebrei che scatenarono una rivoluzione nella Turchia ottomana nel 1908, per facilitare le ambizioni sioniste. Parvus raccolse milioni di profitti dalla vendita di armi e cibo all'esercito turco che, capitanato dai criptoebrei giovani turchi, eseguì i massacri in Armenia nel 1915, uccidendo 1,5 milioni di cristiani. Vedere, Jirknes, Christopher Joss. Il genocidio dei cristiani armeni, 2006. Gli ebrei hanno sostenuto a gran voce la responsabilità delle rivolte di ribellione del 1905. Ad esempio, i Maccabean di Londra hanno scritto un articolo dal titolo Una rivoluzione ebraica nel novembre del 1905. Citazione. La rivoluzione in Russia è una rivoluzione ebraica, una crisi nella storia ebraica. È una rivoluzione ebraica perché la Russia è la casa di circa metà degli ebrei del mondo, ed un capovolgimento del suo governo dispotico deve avere un'influenza importante sui destini dei milioni che vivono lì e sulle molte migliaia che di recente sono emigrati in altri paesi. ma la rivoluzione in Russia è una rivoluzione ebraica anche perché gli ebrei sono i rivoluzionari più attivi nell'impero degli zar. Citato in L. Free, le acque scorrono ad est, la guerra contro il regno di Cristo. TBR Box, Washington, D.C., 2000, pagina 40. Cari camerati, vi raccomando di leggere questo meraviglioso libro, in inglese, Water Flowing Eastwards, The War Against the Taking Ship of Christ. Le iniziative bolscevicche, come quelle sioniste, vennero finanziate da ebrei benestanti, squali del prestito. In preparazione alla rivoluzione del 1905, i banchieri ebrei crearono una guerra tra Russia e Giappone. Da lungo tempo stavano conducendo una perfida guerra economica contro la Russia, sabotando la capacità della Russia di assicurarsi i prestiti occidentali, e finanziando i nemici della Russia. Questo è stato realizzato in uno sforzo malizioso per indebolire la Russia economicamente e fisicamente, rendendola quindi matura per la rivoluzione, la sovversione comunista e l'affondamento ebraico. L'importante banchiere ebreo e filantropo, Jacob Henry Schiff, l'emissario dei Rothschild in America che fu a capo della banca di potere Kuhn, Loeb & Co., a New York, finanziò lo sforzo della guerra giapponese contro la Russia garantendo loro un prestito di 200 milioni di dollari. Vedere anche, il suprematista genocida ebreo Jacob H. Schiff e i banchieri ebrei mirano nuovamente alla Russia per la rivoluzione per vedere una grande quantità di fonti che documentano gli schemi di Schiff contro la Russia. Il registro comunale di New York City del 1917-1918 scrisse di Jacob Schiff. L'azienda Kuhn, Loeb & Co., sostenne i grandi prestiti della guerra giapponese del 1904-05, rendendo quindi possibile la vittoria giapponese contro la Russia. Il signor Schiff ha sempre usato il suo benessere e la sua influenza nei migliori interessi del suo popolo. Finanziò i nemici della Russia autocratica ed ha usato la sua influenza economica per tenere la Russia fuori dal mercato del denaro degli Stati Uniti. Non soltanto il russo furbabioso Jacob Schiff finanziò i nemici della Russia per attaccarla, ma finanziò anche la distribuzione della propaganda rivoluzionaria dei prigionieri di guerra russi detenuti nei campi di prigionia giapponesi durante la guerra russo-giapponese del 1904-05. Aveva sperato che questa propaganda avrebbe avvelenato le loro menti contro lo zar e dal loro ritorno in Russia alla fine delle guerre si sarebbero ammutinati ed avrebbero aiutato a mettere i comunisti ebrei al potere. Sebbene il tentativo di rivoluzione del 1905 per spodestare il governo russo zarista fallì, gli ebrei marxisti furono causa di grandi carneficine. Il massacro sanguinario degli ebrei venne notato da William Leroy Curtis, in un discorso che tenne alla National Geographic Society il 14 dicembre 1906, la vendetta degli ebrei. Forse queste riforme sono la causa dell'attuale tranquillità, perché i leader rivoluzionari appartengono quasi tutti alla razza ebraica e l'agenzia rivoluzionaria più efficace è il Bund ebraico, che ha il suo quartier generale a Bialystok, dove accadde il massacro dello scorso giugno. Il governo ha sofferto più per questa razza che per tutti gli altri soggetti messi insieme. Ogni volta che viene commesso un atto disperato viene sempre fatto da un ebreo, e difficilmente si trova un membro leale di questa razza in tutto l'impero. Il grande sciopero che paralizzò l'impero e costrinse lo zar a garantire una costituzione ed un parlamento, fu ordinato e gestito da un ebreo di nome Krustalev, presidente del Consiglio dei Lavoratori, un giovane uomo di soli 30 anni. Venne mandato in carcere a vita, e non era dietro le sbarre da più di 3 settimane quando organizzò e condusse con successo uno sciopero dei dipendenti della prigione. Maxim, che organizzò e condusse la rivoluzione nelle province baltiche, è un ebreo con meravigliose capacità. Lo scorso autunno venne predicando e raccogliendo denaro per portare avanti la campagna rivoluzionaria, ma per qualche ragione svanì e nessuno sembra sapere cosa ne sia stato di lui. Gerciunin, il leader dei terroristi con maggiori risorse, che venne condannato alla prigione a vita nelle miniere d'argento alla frontiera mongola, di recente è fuggito in una botte per l'acqua e si crede che sia a San Francisco. È un ebreo polacco di soli 27 anni. Potrei elencare un centinaio di altri leader rivoluzionari ed ognuno di loro sarebbe un ebreo. Ovunque si possa leggere di un assassinio e dell'esplosione di una bomba si noterà sui giornali che quell'uomo era un ebreo. L'episodio più sensazionale e drammatico che è avvenuto sin dall'ammutinamento fu il 27 ottobre quando, nel centro di S. Pietroburgo, all'entrata della cattedrale di Kazan, 4 ebrei assaltarono un vagone portavalori e rubarono 270.000 dollari. Passarono il bottino ad una donna che svanì all'istante, e non si è mai trovata alcuna sua traccia, ma vennero tutti quanti arrestati e prontamente puniti. L'8 novembre qualche rivoluzionario ebreo entrò in una vettura del tesoro vicino a Rzeszów in Polonia, prese $850,000 e scomparve. Ogni simile azione viene fatta da ebrei, e di massacri che hanno scioccato l'universo, e si sono verificati così di frequente che venne inventato il nome pogrom per descriverli, erano organizzati e gestiti dalle autorità di polizia esasperate dai crimini commessi dai rivoluzionari ebrei. W. E. Curtis, La rivoluzione in Russia, The National Geographic Magazine, volume 18, numero 5, maggio 1907, pagina 302-316, e 313-314. L'autore Yuri Lina, a pagina 141 del suo libro Sotto il segno dello scorpione, descrive così l'incredibile terrore inflitto dagli ebrei marxisti. 20.000 persone furono uccise o mutilate come conseguenza delle azioni terroristiche negli anni 1905-06, secondo il regista Stanislav Gvorkin. Novoi Evremia ha portato la cifra totale a 50.000 nel marzo del 1911. Sia Parvus che Trotsky cominciarono a comprendere che tutte queste sporadiche azioni terroristiche non sarebbero sufficienti per supportare e cambiare in maniera decisiva il risultato dei tentativi di colpo di Stato in ottobre, quando il grande sciopero politico venne organizzato, e vennero messe in piedi azioni terroristiche, e nel dicembre 1905 e nel gennaio 1906 quando venne fatto l'ultimo tentativo disperato di capovolgere il regime dello zar. Lenin, che seguì con scetticismo gli eventi in Russia dal suo esilio, giunse alla stessa conclusione. Il terrore di massa era necessario per una vittoria. I rivoluzionari sognavano la guerra civile. Anche questo, cari camerati, è un bellissimo libro, Sotto il segno dello scorpione, Under the Sign of the Scorpion, in inglese, ecco qui sotto il link per scaricarlo. Gli ebrei massoni fumarono dalla rabbia quando si resero conto dell'estremo fallimento dei loro putridi piani per ribaltare lo zar e fondare una tirannia ebraica, ma i loro sogni omicidi e desideri sopravvivevano. Cominciarono immediatamente a complottare per un'altra rivoluzione, che si manifestò nell'anno 1917. Questi viscidi ebrei marxisti predicavano velatamente contro il capitalismo di giorno, mentre socializzavano con i più ricchi banchieri capitalisti d'America ed Europa di notte, quelli che hanno finanziato di nascosto le loro dannose attività di agitazione bolscevica per diverso tempo. Questa ridicola trovata ebraica non potrebbe essere stata più trasparente di così. Ad esempio, il rivoluzionario ebreo marxista, Leon Trotsky, socializzò e giocò a scacchi con il sovraborghese sionista ebreo banchiere, Baron Rothschild, a Vienna. Nedava, Joseph. Trotsky e gli ebrei, Società editrice ebraica americana, 1972, pagina 36. Nel 1916 l'ebreo meschino e bugiardo di Trotsky venne convocato in Stati Uniti dal suddetto ebreo mega banchiere Jacob Schiff, e gli venne dato il compito di reclutare ed addestrare gli immigrati russi ebrei dall'Lower East Side di New York City, come terroristi radicali marxisti per la rivoluzione bolscevica. Il 27 marzo del 1917 Trotsky ed i suoi 300 ben addestrati comunisti ebrei provenienti dall'Lower East Side di Manhattan si imbarcarono sul vapore norvegese Christiania Fjord per un viaggio che li portò a S. Pietroburgo in Russia. Prima di partire, Jacob Schiff diede $20 milioni a Trotsky ed alla sua congrega di cospiratori cabalisti. Contemporaneamente, Lenin ed i suoi camerati ebrei, facilitati dal governo tedesco, si imbarcarono su un carro ferroviario sigillato che li portò dalla Scandinavia a Petrograd, mentre stavano seduti su $10 milioni in oro forniti dal banchiere tedesco più ricco, Max Warburg, il cui fratello Paul, piuttosto stranamente, era il capo architetto della Federal Reserve System, la banca centrale degli Stati Uniti controllata dai Rothschild. Henry Wickhamsted, il capo editore del The Times, distinse bene che questo aiuto economico andava oltre al regime di Kerensky, dicendo che i primi agitatori della rivoluzione bolscevica furono Jacob Schiff, Warburg ed altri finanzieri internazionali, che volevano soprattutto sostenere i bolscevichi ebrei in modo da assicurarsi il campo per lo sfruttamento tedesco ed ebraico della Russia. Stead, Henry Wickham. Attraverso 30 anni, 1892-1922, narrativa personale, volume 2. Double Die, Page e Compagni, 1924. Pagina 302. In Zarismo e Rivoluzione, Omni Publications, Avtorne, California, 1962, pagina 231-232, apprendiamo dell'ondata di denaro ebraico che ha inondato la causa bolscevica. In un estratto di un rapporto segreto, datato New York 15 febbraio 1916, citato da Boris Brazel, Il mondo all'incrocio, 1921, Boston, Small, Maynard & Co. Publ. Pagina 19, leggiamo, il Partito Rivoluzionario Russo in America ha deciso una politica di azione esplicita. È possibile quindi aspettarsi in ogni momento dei disturbi. Il primo incontro segreto, che segna l'inizio di questo nuovo periodo di violenza, si è tenuto nelle East Side nella sera del 14 febbraio ed hanno presenziato 62 delegati, di cui 50 erano veterani del 1905, mentre i restanti 12 erano nuovi membri. La maggioranza consisteva in intellettuali ebrei, alcuni dei quali erano dei rivoluzionari professionisti. Le discussioni in questi meeting erano principalmente incentrate sulle opportunità offerte e sui mezzi disponibili per mettere in piedi una rivoluzione su larga scala in Russia, cosa che attualmente viene considerata altamente propizia. Come riportato in precedenza, il partito ha appena ricevuto dalla Russia l'informazione segreta che tutti i necessari preliminari per un'immediata insurrezione sono stati conclusi. L'unica questione preoccupante del meeting era un possibile esaurimento dei fondi. Tuttavia, non appena questo argomento è emerso, molti membri hanno annunciato che non ci dovevano essere timori su questo argomento dato che, al momento giusto, il denaro necessario sarebbe stato fornito dai simpatizzanti. In questo caso il nome di Jacob Schiff venne ripetutamente menzionato. Una copia, datata 23 settembre 1919 del TU Moscov pubblicato a Rostov, contiene ulteriori fatti interessanti sulla parte avuta da Jacob Schiff nella rivoluzione del 1917. Secondo questo giornale, l'informazione si basa su un documento che origina dall'Alta Commissione francese di Washington. L'autenticità di questo documento non si può contestare perché è stato estratto dagli archivi di uno degli alti uffici del governo francese. Più tardi venne citato dal generale Nekvolodov nel suo libro menzionato prima, a pagina 9704. Nekvolodov sostiene che sia stato abbozzato dalla branche ufficiali dei servizi americani e dato da loro all'alto commissario francese. Qui sotto cari camerati presento qualche citazione. Nel febbraio del 1916 si apprese che veniva fomentata una rivoluzione in Russia e che le seguenti persone e società d'affari vennero coinvolte in questa impresa distruttiva. 1. Jacob Schiff, 2. Kuhn, Loeb & Co. Direttori, Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, Jerome H. Hanauer, 3. Gugene Rihm, 4. Max Breitung. Sembrerebbe quindi che la rivoluzione in Russia, che scoppiò un anno prima di quando questa informazione venne registrata per la prima volta, sia stata sostenuta da interessi ebraici. Nell'aprile 1917 Jacob Schiff dichiarò pubblicamente che è stato grazie al suo sostegno economico che la rivoluzione in Russia ebbe successo. Nella primavera dello stesso anno, Schiff iniziò a finanziare Trotsky, che ricevette anche un contributo da Forward, una pubblicazione ebraica di New York. Contemporaneamente, Trotsky e ci venivano anche finanziati da Max Warburg ed Olaf Ackberg della NIE Bank di Stoccolma, un'altra struttura ebraica, dal sindacato della Renania-Westfalia e da Ivo Tolsky, un ebreo benestante la cui figlia più tardi sposò Trotsky. Si stabilirono quindi delle relazioni tra il multimilionario e l'ebraismo proletario. Qui sotto segue una lista di nomi che porta l'attenzione sulla predominanza di elementi ebraici nei primi soviet. Questo documento, dopo aver sottolineato i legami che legano Kuhn, Loeb & Co. ed altre fondazioni economiche ebraiche, esprime l'opinione che il movimento bolscevico ad un certo livello è l'espressione di un movimento ebraico più generale e che alcune case bancarie ebraiche sono interessante al suo avanzamento. Il fottuto agente della Giudea, Schiff. Jacob Schiff disse pubblicamente che erano dovuti dei ringraziamenti all'ebreo perché la rivoluzione in Russia aveva avuto successo. Yuri Lina ha documentato in termini simili come gli strozzini provenienti da America ed Europa occidentale stessero gettando del denaro ai bolscevichi. Furono soprattutto Jacob e Mortimer Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, Max Warburg, Jerome I. Hanauer, Alfred Milner e la famiglia del Rame Guggenheim che finanziarono i bolscevichi, secondo lo storico ebrei David Shub. Un documento, 861.005339, negli archivi del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti conferma tutto questo. Vengono menzionati due ulteriori nomi in questo documento, Max Breitung ed Isaac Seligman. Tutte queste persone erano ebrei e massoni. Secondo lo stesso documenti, i piani per deporre lo zar vennero fatti nel febbraio 1916. Ci sono sempre delle persone che fanno soldi sulle guerre e sulle rivoluzioni. Non dobbiamo dimenticare questo quando cerchiamo di capire la storia. Il banchiere sionista e massone Max Warburg giocò un ruolo importante per finanziare la propaganda comunista in Russia. Vide che l'industriale Ugo Stinnes era d'accordo a dare 2 milioni di rubli ai bolscevichi, pubblicizzando l'attività il 12 agosto 1916. Zeman, La Germania e la rivoluzione in Russia, 1915-18. Documenti dagli archivi del Ministero degli Esteri tedesco, Londra, 1958, pagina 92. Quindi ci sono dei documenti esistenti che mostrano che Max Warburg ed altri ebrei ultraricchi sostennero il comunismo. Queste affermazioni non sono campate in aria, come certi saccenti hanno detto. Sotto il segno dello scorpione, pagina 180. Naturalmente i banchieri ebrei ebbero un grande ritorno dal loro investimento. Gli ebrei bolscevichi spogliarono la Russia e lo zar della ricchezza e delle cose di valore, trasportando navi piene d'oro nelle casseforti di Kuhn, Loeb & Co. In America, nelle banche Warburg in Germania, e nei loro conti bancari privati in vari paesi. Il banchiere Jacob Schiff ha dato a Leon Trotsky 20 milioni di dollari per organizzare un colpo di stato bolscevico. Questa scommessa di certo ha pagato. 600 milioni di rubli in oro sono stati trasferiti negli Stati Uniti d'America tra il 1918, secondo lo storico Gary Allen, nella prima metà del solo 1921, la banca di Kuhn, Loeb & Co. fece un profitto di 102.290.000 dollari con le ricchezze che i bolscevichi avevano rapinato, secondo il New York Times del 23 agosto 1921. Moltiplicate tale somma per 100 volte ed otterrete il valore attuale di tale denaro. Lo storico russo Dmitry Volkogonov rivelò, dopo aver fatto delle ricerche negli archivi del Partito Comunista, che solo le riserve private della zarina ammontavano a 475 milioni di rubli in oro, più 7 milioni per i gioielli della corona. Da Jens Nieter, 31 agosto 1992. Il Dipartimento Economico Bolscevico Gosgran confiscò tutto questo. Alcuni giornalisti svedesi, incluso Staffan Scott, hanno, secondo il mito prevalente, cercato di spiegare che la maggior parte di questo benessere è stato dato ai partiti comunisti di altri paesi, mentre milioni di russi sono morti di fame. Questo non è del tutto preciso. Secondo lo storico Igor Bunich, Lenin e Trotsky si curarono personalmente di questo denaro. Nel frattempo l'oro venne contrabbandato fuori dalla Russia e depositato in conti bancari personali in tutto il mondo. In Russia, nell'era zarista, venivano prodotte 30 tonnellate d'oro all'anno. Sotto il segno dello scorpione, pagina 237. Immediatamente dopo il loro arrivo in Russia, gli ebrei banditi sanguinari cominciarono, dando il via ad una crociata di carneficina e di distruzione mai vista prima di allora. Le sommosse rivoluzionarie del 1917, comandate dai cripto-ebrei che cambiano nome Vladimir Ulyanov, alias Lenin, Leiba Bronstein, alias Leon Trotsky, Jacob Sverdlov, Moisei Uritsky, Lev Rosenfeld, alias Kamenev, Grigori Radomilsky, alias Zinoviev, Lazar Moiseevich Kaganovich, Karl Soberson, alias Radek, Israel Elfand, alias Alexander Parvus, Rosalina Zalkind, Aaron Kuhn, alias Bella Kuhn, e 1001 altri ebrei bolscevichi, provocarono la puzza di morte in Russia, convertendo la Russia in un tempio del male. Quando i bolscevichi di Lenin conquistarono lo Stato nell'ottobre del 1917, i russi erano diventati degli agnelli sacrificali da inviare al macello dai nuovi macellai kosher comunisti che governavano il paese con il pugno di ferro. Uno dei primi atti brutali che mise le basi per i successivi 70 anni di sangue, carestia, povertà e morte, fu l'assassinio a sangue freddo della famiglia imperiale russa, i Romanov, lo zar Nicola II, sua moglie, figlie e figlia, per mezzo di una squadra di briganti ebrei bolscevichi. Per ordine di Jacob Schiff, venne sparato ai Romanov e vennero trafitti con le baionette nella casa Ipatieva a Ekaterinburg dove si erano rifugiati, da un gruppo di assassini omicidi ebrei, Jacob Sverdlov, primo presidente dei Soviet, Yankeli Uroseki, generale della Cheka, noto ed avido lettore del Talmud, Goloshkekin, Safarov, Voikov, e Siromolotov. I membri della famiglia imperiale vennero assassinati la notte seguente in rapida successione. Negli ultimi giorni dei Romanov, pagina 393, Robert Witton, assegnato in Russia per contro del The London Times per 17 anni, riassunse la rivoluzione russa in queste parole. L'intero registro del bolscevismo in Russia è impresso in maniera indelebile con l'impronta di un'invasione straniera. L'assassinio dello zar, deliberatamente pianificato dall'ebreo Sverdlov ed eseguito dagli ebrei Goloshekin, Siromolotov, Safarov, Voikov, e Niurdki, è l'atto non del popolo russo ma del suo invasore ostile. Il dominio ebraico in Russia viene supportato da alcuni russi, il Burgi Sulianov alias Lenin, il nobile Kikerin, il dissenziente Bonchobrevich. Sono tutti dei paravento o degli sciocchi dietro a cui gli Sverdlov e di 1001 ebrei di Sovepedia continuano il loro lavoro di distruzione, poiché hanno affondato la Russia facendo appello all'ignoranza del popolo dei lavoratori, adesso stanno usando i loro inganni per mettere in piedi una nuova tirannia peggiore di qualsiasi altra che il mondo abbia conosciuto. I sovietici hanno consacrato tre eroi a cui sono stati eretti dei monumenti. Karl Marx, Judas Iscariot, e Leo Tolstoi, i tre nomi che sono associati con la rivoluzione, l'apostasia e l'anarchismo, due di loro sono ebrei. Questa impronta di invasione straniera, come la definì Robert Witton, era inconfondibilmente ebraica e talmudica. L'autore antisionista Douglas Reed spiegò gli indizi etnici lasciati dai killer giudei della famiglia Romanov, ed il suo incredibile significato. La ragione principale per aver raccontato i dettagli del pogrom dei Romanov è quella di puntare alla impronta digitale che è stata lasciata nella stanza dove è stato fatto. Uno degli assassini, presumibilmente il loro leader, esultò e mise una significativa firma sul muro, che fu coperta da iscrizioni oscene o canzonatorie in ebraico, magiaro e tedesco. Tra di loro ce n'erano un paio che si riferivano deliberatamente all'atto della legge della Torah Talmud e quindi lo offrivano ai posteri come esempio della realizzazione di tale legge, e della vendetta ebraica come la capivano i Leviti. Era scritto in tedesco da qualcuno che faceva la parodia del poeta ebreo, le linee di Heinrich Heine sulla morte di Belsazar, il potentato immaginario il cui assassinio è dipinto in Daniele come la punizione di Dio per un affronto offerto a Giuda. Belsazar ward aber im selbigen Akt von selbigen Knechtenum gebracht. Chi ha fatto la parodia, sardonicamente osservando il disastro, adattò queste linee a quello che era stato appena fatto. Belsazar ward im selbigen Akt von seinen Knechtenum gebracht. Nessun indizio più chiaro di motivazione ed identità fu mai lasciato. La controversia di Sion, pagina 195. Come ha adeguatamente notato Douglas Reed, l'iscrizione canzonatoria lasciata sul muro della casa Ipatiev dove vennero massacrati i Romanov, erano delle parole adattate da un poema di un poeta tedesco ebreo, Heinrich Heine, che alludevano alla morte di un governatore gentile, Belsazar, che viene intelligentemente detto Belsazar, nella ben nota storia dell'Antico Testamento, che vide la scrittura sul muro che prevedeva la sua distruzione, Daniele 5, e che venne ucciso come punizione per le sue offese contro la divinità ebraica assetata di sangue. Il simbolismo che si voleva intendere era ovviamente che un altro re gentile, lo zar, fosse ucciso come atto di punizione ebraica. Vedere anche, le acque scorrono verso est, capitolo la scrittura sul muro, per vedere il significato cabalistico di queste iscrizioni. È interessante notare che alcuni ebrei credono che la ricchezza della famiglia Rothschild, che può essere accreditata di aver portato questi comunisti ebrei al potere in Russia, sia per uno scopo superiore. Vendicare i torti di Israele. Inoltre è di grande importanza per questa storia il fatto che il poeta Heinrich Heine fosse amico di Karl Marx, ed avesse una volta astutamente notato che molti gentili non avessero idea degli schemi ebraici di ambizione mondiale, ma che li avremmo capiti soltanto dopo essere diventati loro schiavi. Heine disse: «Le azioni degli ebrei sono poco note al mondo, come lo è la loro vera natura. Alcuni pensano di conoscere gli ebrei perché hanno visto le loro barbe, ma è tutto quello che hanno mostrato. Nel Medioevo ed anche in tempi moderni gli ebrei sono un mistero ambulante. Questo mistero verrà risolto, forse, e tutto verrà rivelato il giorno che il profeta ha predetto, quando ci sarà soltanto un pastore ed un gregge, e quando i giusti che hanno sofferto per la salvezza del genere umano riceveranno riconoscimenti e gloria, Prawer, Siegbert Salomon. La commedia ebraica di Heine. Studio dei suoi ritratti di ebrei e del giudaismo. Oxford, Clarendon, 1983. P. 622. L'ebraicità del comunismo, bolscevismo e del regime sovietico è stata attestata non solo dal popolo russo, ma anche da altri ufficiali del governo americano, inglese e di altri governi e commissioni, e da intrepidi giornalisti che hanno testimoniato il colpo di stato bolscevico del 1917, ed anche alcuni ebrei millantatori stessi. Il rabbino Stephen S. Wiese, uno dei boss mafiosi ebrei più elevati al mondo, quando era vivo, una volta dichiarò: alcuni lo chiamano marxismo, io lo chiamo giudaismo. Bollettino americano, il rabbino S. Wiese, 5 maggio 1935. Cari camerati, ne ho già parlato in altri articoli precedenti. Il Jewish Chronicle di Londra del 4 aprile 1914 disse che il bolscevismo è il giudaismo, dicendo: c'è molto nel fatto che il bolscevismo stesso, nel fatto che così tanti ebrei sono bolscevichi, nel fatto che gli ideali del bolscevismo in molti punti sono consonanti con gli ideali più fini del giudaismo. Il 10 settembre 1920 l'edizione della rivista ebraica americana disse pomposamente: la rivoluzione bolscevica in Russia fu opera di menti ebraiche, di insoddisfazione ebraica, di pianificazione ebraica, i cui obiettivi sono creare un nuovo ordine nel mondo. Ciò che è stato eseguito in maniera così eccellente in Russia, grazie a menti ebraiche, ed a causa di insoddisfazione ebraica, e per pianificazione ebraica, diverrà anche, per mezzo delle stesse forze ebraiche mentali e fisiche, una realtà in tutto il mondo. Il 12 aprile del 1919 il giornale comunista, Karlov, pubblicò l'articolo del compagno M. Coani Servigi degli ebrei per la classe operaia in cui scrisse quanto segue. Si può dire senza esagerazione che la grande rivoluzione socialista d'ottobre venne concretizzata per mezzo delle mani degli ebrei. La stella rossa a cinque punte, che era nota come simbolo giudaico in tempi antichi, adesso è stata presa dal proletariato russo. I commissari ebrei come leader delle commissioni e delle organizzazioni dei soviet, Council Kahal, portarono il proletariato russo alla vittoria. Potrebbero mai le masse oscure ed oppresse di operai russi e di contadini liberarsi dal giogo delle borghesie da soli? No, sono stati gli ebrei dall'inizio alla fine che hanno mostrato al proletariato russo la maniera per giungere all'alba rosea dell'internazionalismo e da chi oggi governa la Russia sovietica. Il proletariato può sentirsi sicuro nelle mani degli ebrei. Possiamo stare calmi con il compagno Trotsky al comando dell'armata rossa. Citato da Sotto il segno dello scorpione pagina 133. L'articolo del 1905 dell'Enciclopedia Ebraica sul socialismo ci dice, cari camerati, che, mentre in Germania il socialismo aveva attirato singoli ebrei, in Russia divenne un movimento delle masse ebraiche. Nel 1906, il New York Times riportò di un raduno di ebrei antirussi, pro-comunisti a Berlino, Germania. Il dottor Paul Nathan, un ebreo ben noto nelle relazioni pubbliche, fece appello per la distruzione della Russia. Il Dr. Nathan lesse nell'incontro una circolare, proveniente dal governo zarista russo, indirizzata al presidio russo di Odessa, che richiamava i soldati per insorgere e schiacciare i traditori che stanno complottando per ribaltare il sacro governo dello zar e sostituirlo con un impero ebraico. Concluse con un appello ai poteri economici ebraici affinché arrestassero la carriera della Russia nei prestiti. I finanzieri del mondo dovrebbero mettere uno stop alla Russia, non solo per ragioni umanitarie, ma per ragioni pratiche. La bancarotta della Russia è un fatto assodato, aggiunse. L'articolo dell'Enciclopedia Giudaica sul comunismo rivela molto di ciò che i cosiddetti antisemiti stavano dicendo da tempo sul comunismo e sull'esperimento sovietico di origine ebraica, sui suoi motivi e carattere. Esso confessa: il movimento e l'ideologia comunisti giocarono una parte importante nella vita ebraica, in particolare negli anni 20 e 30, e durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. I singoli ebrei giocarono un ruolo importante nelle prime fasi del bolscevismo e del regime sovietico. In alcuni paesi gli ebrei divennero l'elemento dominante nei partiti comunisti legali ed illegali, ed in alcuni casi vennero addirittura istruiti dai comunisti internazionali a cambiare i loro nomi che suonavano troppo ebrei ed a porsi come non ebrei, per non conformare la propaganda della destra che presentava il comunismo come una cospirazione straniera ed ebraica. La fazione bolscevica conteneva un certo numero di ebrei, principalmente nei campi dell'organizzazione e della propaganda. Comprendevano persone come Maxim Litvinov, Walach, M. Liadov, Mandelstam, Grigori Shklodeki, A. Solz, S. Gudev, Drabkin, Grigori Zinoviev, Radomysolsky, Lekamenev, Rosenfeld, Rosalia Zemliachka, Zalkind, Elena Rosmirovich, Emily Yaroslavki, Gubelman, Serafim Ergopner, G. Sokolnikov, I. Platnitsky, Jakob Sverdlov, M. Vladimirov, P. Zalutsky, Alozovsky, Y. Yakovlev, Epstein, Lazar Kaganovich, D. Schwarzman, Simon Dimenstein. Trotsky, Bronstein, M. Uritsky, M. Volodarsky, I. Lunga Sleklov, Adolf Joffe, David Ryazanov, Golden Bach, Yuri Larin e Karl Radek, Sobelson. Vedere facsimile dell'articolo dell'Enciclopedia Giudaica. Tedo Piche, nel suo articolo Gli attivisti ebrei hanno creato il comunismo, fornisce i seguenti commenti riguardo all'articolo rivelatore dell'Enciclopedia Giudaica su ebrei e comunismo, citazione. Esso, L'articolo sul comunismo nell'Enciclopedia Giudaica prosegue ammettendo che la controffensiva antisemita delle armate russe bianche nel 1918 portò una gran mole di ebrei russi nei ranghi del regime bolscevico. Questo significa che la maggioranza di tutti i giovani ebrei sovietici erano comunisti. Gli ebrei, dice, trovarono grandi opportunità nel bolscevismo occupando molte posizioni di responsabilità in tutte le branche del partito e della macchina di Stato, nei posti centrali e locali di potere. Pagina 791. L'elevato e sproporzionato numero di ebrei nella gerarchia del partito viene anche ammessa dell'articolo dell'Enciclopedia Giudaica. Durante la rivoluzione gli ebrei giocarono un ruolo importante negli organi di partito. L'ufficio politico eletto il 23 ottobre 1917 vedeva 4 ebrei tra i suoi 7 membri. La commissione militare rivoluzionaria, designata per preparare il colpo di Stato, era comandata da Trotsky ed aveva 2 ebrei tra i suoi 5 membri. Nelle prime fasi del regime sovietico, gli ebrei erano in molte posizioni da leader nel governo e nella macchina del partito. Pagina 797-798. L'Enciclopedia Giudaica prosegue ed inavvertitamente chiarisce perché i nativi russi erano così dediti ad attività antisemite. Quando il popolo russo cercò eroicamente di riguadagnare la sua libertà dai comunisti, la Giudaica dice le masse ebraiche compatte in queste aree vennero utilizzate come contrappeso per poter spostare il baricentro a favore del regime centralista. Pagina 798. In altre parole, gran parte della gioventù ebraica in ogni lontana frazione della Russia divenne la massa compatta di ebrei il cui compito era imporre con la forza e mantenere la schiavitù ebraica sui popoli amanti della libertà. Gli ebrei e la popolazione russa erano incastrati in una lotta mortale per la sopravvivenza ed il futuro della Russia. C'è da stupirsi che i russi bianchi insorsero nella rabbia, fino al punto di liquidare i loro oppressori? Chi non avrebbe fatto lo stesso? Nel Jewish Experience 1996, pagina 364, l'autore ebreo Norma Cantor ammette liberamente e tuona a gran voce il cast ebraico che fece parte della gerarchia bolscevica in Russia, dicendo: la rivoluzione bolscevica ed alcune delle sue conseguenze rappresentavano, da una certa prospettiva, la vendetta ebraica. Durante il culmine della Guerra Fredda, gli addetti alle pubbliche relazioni ebrei impiegarono molto tempo per negare che, come sostenevano gli antisemiti nel 1930, gli ebrei giocavano un ruolo sproporzionatamente importante nei soviet e nel comunismo mondiale. La verità è che fino ai primi anni 50 gli ebrei avevano un simile ruolo, e non c'è nulla di cui vergognarsi. Nel tempo gli ebrei impareranno ad essere orgogliosi del numero di ebrei comunisti in Unione Sovietica ed in altri luoghi. Fu una specie di colpo di reazione. L'autore ed Edward Schoenmaker, scrivendo in Democrazia e Dominio Mondiale 1939, pagina 211, conferma le retoriche dei cantori e come le sinagoghe non furono toccate dai bolscevichi, mentre le chiese xiane furono tutte bruciate e rase al suolo. 15 anni dopo la rivoluzione bolscevica venne scatenata per portare a termine il programma marxista, e l'editore dell'American Brave poteva scrivere, secondo tale informazione, come l'autore poteva assicurarci mentre era in Russia qualche settimana fa: una sinagoga ebraica è stata abbattuta, come è accaduto per centinaia, forse migliaia, di chiese cattoliche greche. American Brave, 18 novembre 1932, pagina 12. Gli ebrei apostati, che comandavano una rivoluzione che serviva a distruggere la religione come oppio dei popoli, aveva in qualche maniera risparmiato le sinagoghe di Russia. Un altro scrittore ebreo, Sever Plocker, ha anche dato credito a molto di quello che dicono gli antisemiti degli ebrei e del comunismo, in un articolo pubblicato su Inetnews.com dal titolo Gli ebrei di Stalin. Ci ha giustamente ricordato che alcuni dei più grandi assassini dei tempi moderni erano ebrei. Ho già parlato di questo nel mio precedente articolo, cari camerati. L'intelligence americana ed inglese riporta delle informazioni trasmesse sull'ebraismo del bolscevismo e sul nuovo regime sovietico, descrivendo la leadership bolscevica come ebraica al 90%. Robert Witton, il corrispondente del The London Times di cui abbiamo parlato prima, ha segnato in Russia durante la rivoluzione comunista del 1917, sottolineò l'assetto etnico dello Stato bolscevico come tale. Secondo i dati forniti dalla stampa sovietica, su 556 importanti funzionari dello Stato bolscevico nel 1918-1919 ce n'erano 17 russi, 2 ucraini, 11 armeni, 35 lettoni, 15 tedeschi, 1 ungherese, 10 georgiani, 2 polacchi, 2 finlandesi, 1 karaim, 457 ebrei. Come negli scorsi decenni, Dopo il fedele anno 1917, i Kazari giudaizzati misero una mano sul timone del governo nella terra occupata di Russia. Nel tempo costruirono una burocrazia secondo il loro volere. In un rapporto delle forze di spedizione americane in Siberia dell'1 marzo 1919, compilato dal capitano Montgomery Schiller, che parla di eventi successivi al declino del primo governo provvisorio, si legge: tali speranze vennero frustrate dalla graduale presa di potere degli elementi più irresponsabili e socialisti della popolazione, guidati dagli ebrei e da altre razze antirusse. Un tavolo che si tenne nell'aprile del 1918 con Robert Witton, il corrispondente del London Times in Russia, mostra che in quel periodo c'erano 384 commissari, inclusi 2 negri, 13 russi, 15 cinesi, 22 armeni e più di 300 ebrei. Di quest'ultima cifra, 264 erano venuti in Russia dagli Stati Uniti dopo la caduta del governo imperiale. Schiller descrisse con franchezza il movimento bolscevico come guidato e controllato da ebrei russi del tipo più grasso sin dall'inizio. Il reverendo George Simons, il sovrintendente della Chiesa Episcopale Metodista a Petrograd dal 1907 al 1918, fu un testimone oculare della rivoluzione bolscevica. Testimoniò davanti al Senato degli Stati Uniti e disse che la maggior parte dei leader bolscevichi erano ebrei provenienti dall'Upper East Side di New York, dicendo: di 388 membri del nuovo governo russo, si dà il caso che soltanto 16 fossero russi. Uno era un nero americano. Tutti gli altri, 371, erano ebrei. Di questi 371 leader ebrei bolscevichi, non meno di 265 provenivano dall'Upper East Side di New York City. Quindi, cari camerati, non c'è dubbio che la rivoluzione russa fosse sudiciume finanziato dagli ebrei. Nel 1919 il Senato degli Stati Uniti creò una subcommissione d'inchiesta per la propaganda bolscevica. Un insegnante americano di nome R.B. Dennis, che aveva lavorato come insegnante in Russia durante la rivoluzione, disse che i leader bolscevichi erano tutti ebrei russi che avevano vissuto in precedenza in America per un periodo fra i 3 e i 12 anni. Un banchiere americano di nome William Vesk, che aveva lavorato in Russia fra luglio 1916 e settembre 1918, disse alla commissione: potrebbe essere bene spiegare un poco il fatto generale, secondo cui la maggior parte dei leader bolscevichi sono ebrei, per evitare incomprensioni. In Russia si sa molto bene che i tre quarti dei leader bolscevichi sono ebrei. Poco dopo la rivoluzione bolscevica, l'ambasciatore per gli Stati Uniti in Russia inviò un messaggio a Washington confermando che la maggior parte dei leader bolscevichi erano ebrei che erano stati in precedenza esiliati per attività rivoluzionarie. Citazione: qui i leader bolscevichi, la maggior parte dei quali sono ebrei ed il 90% dei quali è ritornato dall'esilio, si preoccupano poco della il signor Summers. Console generale a Mosca inviò il 2 maggio 1918 un telegramma al segretario di Stato a Washington DC dicendo in parte: ebrei predominanti nel locale governo sovietico, sentimenti anti-ebraici crescono fra la popolazione che tende a vedere i tedeschi che arrivano come salvatori. Nel 1919 il Parlamento inglese ha compilato una carta bianca sul bolscevismo intitolato Russia, il numero uno di una serie di rapporti sul bolscevismo in Russia. All'interno troviamo che il bolscevismo viene dipinto come un movimento portato avanti dagli ebrei e disprezzato dal popolo russo. Qui di seguito c'è una panoramica delle parti rilevanti di questo documento che parla della mano ebraica nel bolscevismo in Russia. Le pagine più importanti che riguardano gli ebrei ed il bolscevismo sono a pagina 6, 23, 28, 32, 33, 41, 57, 65, 58, 78, a pagina 6, del documento. Non del PDF, troviamo un telegramma di Sir M. Finlay al signor Balfour che parla di un rapporto del ministero olandese a Petrograd, che contiene il seguente messaggio: considero che l'immediata soppressione del bolscevismo è il più grande problema attuale per il mondo, senza escludere la guerra che sta ancora infuriando, ed a meno che, come detto prima, il bolscevismo non venga troncato sul nascere immediatamente, si diffonderà in una forma o in un'altra in Europa e nel mondo intero. Perché viene organizzato e gestito da ebrei che non hanno nazionalità, ed il cui unico e solo obiettivo è distruggere l'ordine attuale delle cose per i loro scopi. Pagina 23 significa che gli ebrei hanno un trattamento di favore, perché gli è stato permesso di fare commercio illecito, mentre gli altri commerci erano in stello, e contiene anche la documentazione del fatto che il bolscevismo veniva disprezzato dai russi, ma portato avanti dagli ebrei. Pagina 28 dice: i bolscevichi non possono essere più descritti come un partito politico che ha delle visioni estremamente comuniste. formano una classe relativamente piccola di privilegiati che è in grado di terrorizzare il resto della popolazione perché ha il monopolio sia delle armi che delle forniture alimentari. Questa classe consiste principalmente di lavoratori e soldati, ed incluse un ampio elemento non russo, come i lettoni e gli estoni e gli ebrei, questi ultimi sono particolarmente numerosi. Nei posti più alti. Ai membri di questa classe è permessa licenza completa, e commettono crimini contro altre sezioni della società. Pagina 32 dice, i bolscevichi comprendevano principalmente ebrei e tedeschi, che erano eccessivamente attivi ed intraprendenti. I russi erano largamente antibolscevichi, ma erano per la maggior parte sognatori, incapaci di ogni azione duratura, che adesso, molto più di prima, erano incapaci di togliere il giogo dei loro oppressori. Notte dopo notte le società controrivoluzionarie tenevano dei meeting segreti per complottare contro i bolscevichi, ma non fecero mai nemmeno una volta un serio tentativo per agire contro la cospirazione. La condizione di digiuno del popolo paralizzò quasi completamente la loro forza di volontà. Pagina 33, il documento cancelletto 33 dice, dall'esame di diversi testimoni operai e contadini ho le prove dell'effetto che una piccolissima percentuale di questo distretto erano pro-bolscevichi, e la maggioranza dei lavoratori simpatizzava per l'elezione di un'assemblea costituente. I testimoni dicevano inoltre che i leader bolscevichi non rappresentano le classi operaie russe, e la maggior di loro sono ebrei. Pagina 41, il documento cancelletto 38, rivela che il partito responsabile dell'assassinio dei Romanov consisteva interamente in ebrei. Pagina 56, il documento cancelletto 56, dice nuovamente che il bolscevismo era un movimento comandato da ebrei. Pagina 57, i risultati, dice che dopo la rivoluzione gli ebrei divennero i proprietari della maggior parte degli edifici commerciali, e dice, tutti gli affari furono paralizzati, i negozi chiusero, gli ebrei divennero proprietari della maggior parte degli edifici commerciali, e divennero comuni nei distretti di campagna scene di digiuno e morte di fame. I contadini facevano morire i loro figli piuttosto che vederli morire di fame. In un villaggio sul Divn, non lontano da Schlüsselberg, una madre impiccò tre dei suoi figli. Io stavo conducendo un funerale nell'obitorio di un manicomio a Oudenaia, vicino a Petrograd, e vidi i corpi di una madre e dei suoi cinque figli le cui gole erano state tagliate dal padre perché non poteva più vederli soffrire. Pagina 65. Il terrore, nota la persecuzione dei russi per crimini di pensiero, ed il fatto che il popolo dovesse pagare degli intermediari, che erano per la maggior parte ebrei, prima di poter ottenere il loro rilascio. Pagina 68, mostra che le commissioni per la fornitura di cibo erano interamente nelle mani degli ebrei, e che l'antisemitismo dilagava a causa dell'estrema miseria che si verificò dopo che gli ebrei avevano preso il controllo. Sommario fornito da Blissentia. Nel novembre del 1917 il ministro estero dell'impero austro-ungarico, il conte Otto Karl von Czernin, scrisse. Durante gli ultimi giorni ho ricevuto informazioni attendibili sui bolscevichi. I loro leader sono quasi tutti ebrei con idee nel complesso fantasiose, e non invidio il paese che viene governato da loro. Sirpoldi, che era un agente di spionaggio del MI6 che lavorava sotto copertura nella Russia bolscevica per i primi anni dopo la rivoluzione. Al suo ritorno a casa in Inghilterra, ha pubblicato un libro sulle sue esperienze chiamato Tramonto Rosso e l'Indomani 1922. In esso parla di un'interessante conversazione che ha fatto con un lituano che gli ha detto di aver origliato una figura bolscevica che diceva, il nostro potere è basato su tre cose, primo, sulle menti ebraiche, secondo sulle baionette lettoni e cinesi, e terzo sulla grassa stupidità del popolo russo. Tramonto Rosso e l'Indomani, pagina 316. Gli ebrei superzelanti spesso inavvertitamente si davano via ammettendo tacitamente le cose che altrimenti negherebbero. Due pubblicazioni ebraiche di New York, Jewish Life e Jewish Voice, confessarono tacitamente che il comunismo è il giudaismo quando dissero ai loro lettori, l'anticomunismo è antisemitismo. Punto. Grattate un anticomunista professionista e sotto troverete un antisemita.